Madonna. Esultanza. Qui eri incazzato quando hai esultato. No. Sembravi incazzato. No. Tu c'hai questa cosa, secondo me, che sembri sempre incazzato. Ma per quello poi per la gente. Per quello per la gente sembri scontroso. Perché guarda che l'esultanza che hai fatto, guarda, sembra. Guarda, non sembri mica felice. Cioè, adesso oggettivamente non è che sembri proprio felicissimo.
Muschio selvaggio, podcast più fico,
Luis,
Federico,
Martin,
triangolare,
muschio, microfono, videocamere, luci,
ospiti diversi, tanti nuovi amici,
20 minuti, un'ora di argomenti,
design, imprevedibilità, giochi, la potenza, risate, pianti, rispetto, sincerità e approfondimenti, siamo negli anni 20,
muschio selvaggio,
idromassaggio.
Amici, benvenuti a una nuova puntata di Muschio Selvaggio. Oggi un'intervista incredibile, imperdibile, un personaggio che ha fatto parte del costume del nostro paese, che credo non abbia quasi mai rilasciato interviste, sicuramente non ad un podcast, ma io ho cercato delle interviste tue, non ne ho trovate molte. Ospite con noi Mario Balotelli. Dovete fare l'applauso, sennò mi sembra triste. Esatto. Come stai?
Tutto bene, grazie.
Direttamente dalla Svizzera?
In ritardo.
In ritardo, non volevo dirlo io, l'hai detto tu. Ho detto arrivo alle 8, sono le 9 e mezza. No, 9:20. E volevo partire da come ci siamo conosciuti io e te.
Bella
ti domanda. Sei incazzato per delle cose che ho detto.
Esatto.
Che è un buon punto di partenza. Allora, effettivamente ho detto delle cose durante l'intervista di Cassano che non mi ricordo nemmeno. Tu te le ricordi? No, vabbè, allora lasciamo perdere perché non mi ricordo cosa ho detto.
No, però vai. Non è che mi ricordo bene, però mi sembra che avevi tipo parlato per quello che determinati giornali o giornalisti dicevano.
Sì, ti avevo dipinto un po' come.
Ho solamente detto, guarda, penso che bisogna conoscere le persone prima di dare un giudizio.
E devo dire, rispetto al messaggio che mi sarei aspettato da Mario Balotelli, no? Che rispetto a come vieni disegnato, vieni raccontato, sei stato super gentile, cioè non è che mi hai imbruttito. Poteva benissimo dirmi oh, pezzo di merda. No, invece super tranquillo mi ha detto guarda, hai detto delle cose che non rispecchiano la verità. E io ti ho detto beh, parliamone, vediamoci. Ed è il motivo per il quale anche per questo oggi siamo qui. Ripercorriamo un po' la tua carriera. Io mi ricordo di te come, pensa, ormai stiamo invecchiando tutti e due, perché io mi ricordo di te quando dicevano ah, la promessa giovane Mario. Cioè, come vivi il rapporto del passare del tempo e dell'età rispetto a essere un atleta? Lo vivi male, bene, te ne frega un cazzo?
No, lo vivo bene, abbastanza bene. Ovviamente si invecchia e il tempo passa, però no, ti dico la verità, lo vivo abbastanza bene. Poi quando arrivi verso la fine, adesso non so, avrò ancora 4, 5, 6 anni, però non lo vivo male, ti dico la verità, però per quello che hai cerchi di dare il massimo verso la fine, però no, ci sta bene, dai.
Ok, ti dico, dal mio punto di vista mi roderebbe il culo.
Perché?
Perché a differenza della musica, ne parlavo con Bresh, mi sembra, in un'intervista, la musica non ha età. Cioè, Orietta Berti ha fatto una canzone con me, dopo 50 anni è ritornata prima in classifica. Invece lo sport inevitabilmente ti dà una data di scadenza. Ed è una roba, cioè, un po' ingiusta, non so come dire.
Sì, quello sì, sì. Quello sì. Sinceramente la carriera calcistica è molto breve. Però devi cercare di dare quello che puoi.
Il massimo in breve tempo. Esatto. Qual è la media di ritiro di un calciatore? 40 anni?
No. Ci sono giocatori che hanno alzato la media, ma secondo me sei sui
36, 37. Vabbè, c'hai ancora un po' di anni, scusami.
Poi dipende anche dal fisico, quanto ti permette di andare ancora.
Certo. Tu sei del 90, un anno più piccolo di me.
Sì.
Hai iniziato con le giovanili dell'Inter.
Sì.
Giovanili dell'Inter, hai vinto premio Viareggio.
Vinto Viareggio, vinto anche il campionato.
Mi hai visto che ho studiato, eh? Senza leggere, raga, senza leggere.
Sì, Viareggio e campionato abbiamo vinto. Sì.
E quando hai iniziato a capire di essere un talento?
Ma non è che l'ho capito. Guarda, io da piccolino guardavo le videocassette di, non so, di Ronaldo, di Romario, di giocatori fenomenali. E andavo giù in garage e provavo a fare quello che facevano loro e mi riusciva. Quindi io, diciamo che lì ho capito che avevo qualità, però ero piccolo, quindi ho sempre pensato a giocare a calcio. Non è che mi sono fatto mille idee, mille questioni, nel senso che mia mamma mi mandava a scuola, come normale che sia, il mio obiettivo era studiare, tutto quanto, non è che pensavo troppo al calcio, io volevo diventare calciatore, ma non è mai stato un obbligo.
Certo.
Cioè, io ho sempre giocato per divertirmi, poi mi hanno sempre cercato di frenare i miei genitori nel calcio quando ero bambino.
Che solitamente invece trovi le situazioni opposte, esatto. Ovvero le famiglie che spingono.
Ho sempre cercato di frenare.
Beh, che è lo scenario migliore, perché le famiglie...
Sì. Perché magari mi sarei perso quell'età, magari a 8, 9, 10, 12 anni ti perdi se...
Certo, e perché ti frenavano? Perché avevano paura? Perché
sapevano che ovviamente una persona come me, un ragazzo come me a quell'età, con i miei problemi, il mio carattere, tutto quanto, mi sarei perso sicuramente. E quindi ho fatto mille sport, ho sempre studiato e devo dire grazie a loro, perché se non avessi fatto un percorso così da piccolo non sarei mai diventato calciatore, non credo almeno.
Quindi ti hanno aiutato molto.
Esatto, sì.
Perché dici i problemi che avevo? Cioè eri un ragazzo problematico da piccolo?
Ho avuto un mio passato e con abbastanza problemi e sicuramente non ero un bambino semplice da gestire.
Vuoi raccontarmelo? Non ti va? Se ti va.
No, ma non è... Allora, posso anche dirti... Cioè, avevo tante situazioni dove... Quando sono nato sono stato 2 anni in ospedale per un problema all'intestino che avevo.
Mm-hmm.
E poi ho avuto anche un periodo difficile perché ho avuto l'affidamento, cosa che poi oggi, cioè da adulto, poi io l'ho preso bene, perché
sì, non deve essere facile
l'affidamento,
certo.
Però da bambino non lo capivo, quindi tante cose che caratterialmente mi hanno un po' condizionato nella
certo
crescita,
cioè magari la sindrome dell'abbandono, cioè non spiegarti perché
ho avuto questo, però poi ovviamente da grande, grazie a Dio, ho avuto il coraggio di parlarne, di affrontarlo, e ho capito che l'affidamento da parte della mia famiglia naturale è stato un aiutarmi, perché effettivamente in quel momento lì non potevano aiutarmi loro,
la tua famiglia naturale, certo.
Però, sai, da bambino non è che puoi capire tanto, rimani un po' così, quindi ho sofferto tanto questa cosa qua. Poi, ovviamente, crescendo l'ho capita.
Poi magari ne parliamo, c'è anche suo fratello, Enoch, poi magari ne parliamo insieme, perché credo che una cosa che abbiate vissuto insieme è che non essere da solo in questa cosa, magari...
No, certo.
Cioè, che ci fosse
no,
anche...
Lui è sempre stato presente, quindi...
Quindi ti aiuta, no? Da un certo punto di vista. Però, sicuramente... Non un'infanzia facile da metabolizzare, immagino. E poi però vai avanti, sei nell'Inter e a un certo punto ti ricordi il giorno che ti hanno portato in prima squadra, che ti hanno detto: ehi Mario, vai in prima squadra.
Il giorno esatto non mi ricordo, che ho cominciato ad allenarmi con la prima squadra, e giocavo con la primavera ma mi allenavo con la prima squadra. E poi la prima partita avevo fatto Coppa Italia, mi sa, non mi ricordo che partita fosse, però inizialmente ho cominciato ad allenarmi con la prima squadra.
Quindi allenamento,
sì.
Ma che comporta anche vivere le dinamiche, cioè quando sei uno della primavera che gioca in prima squadra, a livello di spogliatoio subisci un po' il nonnismo degli altri?
Sì.
Perché una cosa,
sì,
che
io ho sempre avuto il mio carattere, quindi era difficile mettermi i piedi in testa, però sì, più che nonnismo era rispetto.
Certo.
Poi sai, vai con tutto rispetto, ma vai a giocare magari in un'eccellenza, una serie D o una serie C, trovi quelli più vecchi, porti rispetto. Però io sono nato all'Inter dove c'era Materazzi, Ibrahim, cioè comunque oltre al rispetto c'erano grandi giocatori.
Certo, c'erano dei fenomeni.
In quel momento dovevi solo apprendere e stare zitto.
E c'è qualcuno da quando sei approdato in prima squadra che ti ha aiutato più di altri magari ad inserirti?
Ma, guarda, Materazzi è uno che mi ha sempre aiutato, sempre. Abbiamo avuto un po' una...
Ecco, però Materazzi ha anche raccontato che ti ha picchiato.
No, picchiato magari.
Allora, io
per lui.
Ho letto una cosa,
Marco,
dice...
Marco, ti sfido quando vuoi.
Oh, ti giuro, perché prima ho fatto il cerchino,
allora,
e dice...
Dopo Barcellona.
Barcellona-Inter, sì. Dice che ti ha picchiato.
No, mi ha rincorso, questo è vero.
Beh, perché? Raccontami.
Poi
cosa è successo.
Siamo arrivati in spogliatoio e...
Cos'era successo?
Allora, è successo che in questa partita qua di semifinale, importantissima, semifinale o quarti di finale, non mi ricordo più, semifinale. Entro a partita in corso e entro anche bene in partita, poi sbaglio una o due palle e San Siro comincia a fischiarmi e non l'ho presa veramente bene,
minchia,
l'ho
no.
presa veramente male, ma poi ti parlo che avevo 18 anni,
certo.
Cioè, quindi sicuramente errore mio la mia reazione finale, però cavolo,
tiro del culo, dici.
Io amavo l'Inter con tutto, certo, il cuore, e ci sono rimasto troppo male quel giorno lì, troppo, certo, male, veramente. Sono arrivato a casa e piangevo, ti dico la verità. E comunque mi hanno fischiato e ho avuto una reazione dove a fine partita ho buttato la maglia per terra, ma non era una reazione per dire che schifo, era una reazione proprio, non voglio essere,
certo,
un giocatore vostro, cioè era contro proprio loro in quel momento lì, perché non capivo,
non capivi il senso, cioè, ma effettivamente c'era un senso fondato rispetto al fatto che ti fischiavano, no?
Cioè c'erano due o tre palle sbagliate, può starci qualche fischio, lo accetto, però è stato proprio esagerato quella partita, forse era lo stress e la voglia di arrivare in finale, perché l'Inter non andava in finale da mille anni, non so da quanto, forse tutto quanto ha comportato a fischiarmi così tanto,
certo,
però secondo me è stata una reazione esagerata da parte loro.
Sì, anche perché
è stata una reazione esagerata.
E poi quella partita fu persa o vinta?
Vinta.
L'avete vinta? L'avete pure vinta? Che cazzo ti hanno fischiato a fare?
3-1 con Barcellona.
E ti hanno pure fischiato? Cioè non ha molto senso, no?
Nel calcio succede. Sì, ma se mi succedesse oggi la prenderei col sorriso.
Certo, però è ovvio, c'è una cosa da dire da non esperto di calcio. Tu hai sempre avuto un riflettore diverso, sì, rispetto agli altri. Secondo te per quale cazzo di motivo hai sempre avuto questo riflettore addosso?
Ma forse è sempre interessata la vita privata o il fatto di essere magari il primo africano che gioca in Italia.
E secondo me quello, ti dico onestamente, secondo me quello ha inciso tanto.
Esatto, quindi quello è stato una sorta di interesse mondiale per tutti, vedere un giocatore nero che gioca per l'Italia. Infatti poi avevo fatto anche il Time Magazine e tutto quanto, ma poi nel particolare non so il perché di tutto questo interesse vero, cioè nel senso proprio nelle cavolate.
Perché eri un fenomeno, perché avevi carattere, do delle risposte mie, e perché eri il primo giocatore di colore che vestiva la maglia, cioè il primo italiano di colore, a un fenomeno calcistico.
Sì, si può stare.
Che ha un fondo anche magari non troppo bello, nel senso, perché poi tu hai ricevuto un sacco di insulti razzisti sia da parte dei tifosi sia da giocatori stessi,
certo.
E lì, cioè, ho letto prima di che tu venissi qui, mi sono letto di un evento in cui un giocatore ti ha detto quella parola che ho detto prima. Come fai a trattenerti da uno che ti dice? No, però lì non gli sei andato addosso.
No.
Io credo tu sappia di chi sto parlando.
No.
Ah, aspetta, te lo dico.
La Catania?
Sì.
No, non mi sono trattenuto, mi hanno fermato.
Ti ha fermato. Però. Vabbè, parlavamo di Materazzi.
Lui mi ha detto questo.
No, torniamo a Materazzi, che non hai finito di raccontare. Non hai finito di raccontarmi Materazzi. Ti inseguo in spogliatoio.
Ti inseguo in spogliatoio, abbiamo litigato, ma non alle mani. Abbiamo litigato verbalmente, però lui era la persona che ogni qualora c'era una cosa positiva o negativa veniva da me. Quindi io ho capito la sua reazione, è stata proprio una reazione da fratello grande.
Certo.
Dire che cazzo stai facendo, capito?
Certo.
Ma alle mani no, mai.
Mai, non è vero. Quindi Materazzi ha detto una bugia.
Sì, assolutamente.
Anche se sarebbe stato un bel match, comunque. Quanto è alto lui?
Guarda, se Marco mi vuole picchiare sto fermo, perché gli voglio troppo.
Ok, bene, giusto. E, quanti anni hai fatto all'Inter?
Con le giovanili penso 5 anni, 4-5 anni.
Possiamo dire che la squadra al quale sei più legato a livello d'amore, di cuore.
Io all'Inter devo tantissimo, l'ho amata e la amo tuttora, ti dico la verità. Poi è normale, nel cuore sono milanista.
Ah, nel cuore tu sei milanista.
Sono sempre stato milanista. Però io devo praticamente quasi tutta la mia carriera all'Inter, perché è quella che mi ha lanciato, è quella che ha creduto in me, e quindi io devo, poi a Moratti io devo tutto quanto, quindi sì.
L'allenatore con cui ti sei trovato meglio nell'Inter, qual è stato?
Beh, io ho avuto due allenatori, Mancini e Mourinho.
Vabbè, come ti sei?
Cominciamo con le bombe adesso.
No. Perché allora ho visto l'intervista di Mourinho che fa molto ridere quando parla di te, che dice: ho detto una volta.
Non so, è uscita un'intervista di Mourinho che dice che io non sono andato in riunione con lui perché sono andato al Gran Premio. Che è una gran cazzata, non so chi cavolo l'ha detta. Se l'ha detta lui, non so perché l'abbia.
No, io ne ho vista un'altra dove lui dice:
Dell'espulsione. No, lascia stare, guarda.
Non è vero?
No, è vero.
Quella è vera.
Quella è vera.
Com'è Mourinho?
Mourinho è simpaticissimo. Io ho avuto un rapporto un po' particolare, nel senso che è un rapporto, ma a volte ci parliamo ancora anche adesso.
Ah sì?
Ma ho avuto un bel rapporto con lui, però lui ha un carattere che a volte è difficile da gestire, e anch'io ho un carattere che a volte è difficile da gestire, quindi a volte si andava un po' allo scontro.
Certo.
Ma era uno scontro veramente paterno, e da figlio e padre, non era uno scontro di mancanza di rispetto.
Certo. Scontro di idee.
Era uno scontro di idee, cioè io posso raccontare una cosa che la gente non sa.
Vai.
Partiamo da Piano Gentile,
sì,
per andare a giocare a Catania.
Sì.
Quindi dovevo andare in aeroporto, ma appena usciti da Piano Gentile, io ho non mi ricordo il motivo, ma ho un diverbio con Mourinho, in pullman, non mi ricordo cosa, perché, per come, non mi ricordo. E mi ricordo solamente che sono sceso dal pullman. Ho preso la macchina e sono andato a casa.
Ah, sei tornato a casa e non sei andato a Catania? No.
Che la partita che poi l'Inter aveva perso 2-1, che... Sì, aveva perso 2-1 quella partita. Ed è un casino.
E lì poi ti trovi a doverti giustificare, cioè a dover dire...
Ma poi, guarda, una cosa mia è che le cagate le ho fatte. Non tante, però le ho fatte, sinceramente. Però mi sono sempre preso la responsabilità delle cagate che facevo. Sempre.
Certo.
Ho sempre messo la faccia, non mi sono mai nascosto.
No, su quello sì, penso sia innegabile questo.
Però c'è gente che fa cagate e si nasconde, però. Quelle sono persone che odio veramente.
Allora, io credo, non so se ti è mai capitato di fare lo stesso ragionamento, perché succede anche a me, nel senso, viviamo due realtà diverse, però anche io mi sento spesso nell'occhio del ciclone mediaticamente.
No, lo so, vedo qualche volta.
E a volte vedo quello che magari fanno altri miei colleghi, fanno magari cose 10 volte peggio, e mi domando, ma se quella cosa l'avessi fatta io, come avrebbero reagito? Ti capita mai di fare questo pensiero?
Sì, assolutamente. Alla fine sono arrivato alla conclusione che sto bene, la mia famiglia sta bene, i miei figli stanno bene.
Beh, zit, sono d'accordo, però io ti fa un po' ti rodo il culo. Sì, no, anche a me, cioè non è che mi
sì, sì,
però
sì,
mi rodo il culo anche a me, cioè vedo.
Privato mi rodo il culo anche
a me. Cioè, io, quindi non dico che un po' ti capisco, perché sono due cose completamente diverse, però sotto il punto di vista della narrazione mediatica distorta e di come del doppio pesismo che viene fatto, no? Rispetto ad altri colleghi, mi ci rivedo molto in questa cosa qua, no? E
sei sempre nell'occhio del ciclone.
Sì, ed è, credo sia capitato anche a te. Sì. E anch'io come te ho fatto tante cagate, capito? E anch'io come te ci ho sempre messo la faccia.
No,
quindi...
Tante cagate? No, qualcuna.
Qualcuna.
E tante delle qualcuna è colpa di quel ragazzo là.
È colpa di tuo fratello. Dopo lo facciamo entrare e ce le racconti un paio. Però prima ti volevo...
No, meglio di no.
Non si può.
Quelle vere non si sanno. Vabbè, si sanno quelle che non sono vere.
Ti volevo chiedere invece di una cosa di cui ha parlato la controparte, ma tu non hai mai detto la tua versione, che è il famoso calcio che Totti ti diede nella partita Inter-Roma. Cioè, perché?
Ma secondo me non era... Allora, c'era stato forse una partita prima, negli anni prima, dove io avevo detto ai tifosi della Roma zitti, magari è stata un po' antipatica sta cosa qua, ma lui non ce l'aveva con me, secondo me, quella partita. Lui non ce l'aveva col mister, che non l'aveva fatto giocare, era nervoso.
Però il calcio l'ha dato a te.
Sì, però lui è entrato e ha fatto interventi brutti anche sui miei compagni prima di dare il calcio a me.
Sì.
Quindi lui era nervoso.
Era proprio nervoso di suo.
Ma poi abbiamo parlato anche...
Però vedi, quello è il classico esempio.
Io lo rispetto tantissimo.
Sì, no, lo so, ma infatti...
Ha sbagliato sicuramente, però non è che gli posso... Succede, cioè, ha fatto un brutto gesto, ma io li voglio bene. Io ho scritto anche, ho detto, ma il calcio perché me l'hai dato? Non sai come mi ha risposto, ma ha detto, ma manco t'ho preso bene.
Pensa, però quello è il classico caso che se tu avessi fatto carriera
non giocavi più a calcio.
Cioè,
però è anche vero che Totti ha fatto la storia del calcio italiano.
Sì, ha avuto una condotta, certo.
È normale che gli si perdona.
Sì. Certo, no, ma io non era per dire... Totti è sotto una campana di vetro, semplicemente che se però tu avessi fatto una roba del genere sarebbe stata...
Era in prigione ancora.
Sì. Però probabilmente sarebbe partito veramente un caso mediatico incredibile. Allora, Inter, tu il triplete c'eri?
Sì.
Hai giocato tanto a triplette? Ti faceva giocare Mourinho?
Sì, giocavo, sì.
Come, cioè, quella roba lì, io da non seguitore di calcio... Ah, c'è la Champions? Sì. Top. Cioè, quella roba lì, secondo me, è un pezzo di storia della nostra città.
Ma sei serio? Cioè, hai capito cosa ho detto?
No.
Non si vede.
Quella cosa lì è un pezzo di storia della nostra città, del calcio italiano. Che ricordi hai di un avvenimento che
perché abbiamo vinto,
storico?
Abbiamo vinto il campionato, cosa che sapevamo di poter vincere. Poi abbiamo vinto la Coppa Italia e la Champions League. Ti dico la verità, io non ci pensavo neanche, nel senso che non ci credevo, non ci pensavo tantissimo, ma non è che ci credevo più di tanto, nel senso che era una cosa troppo grande per me per essere vera, vincere tutto quell'anno lì. Invece è andata così. Io l'ho vissuto come un sogno, veramente.
E qual è stata la forza, secondo te? Il gruppo, l'allenatore che ha fatto la differenza?
Il gruppo, il mister.
Cioè, c'era un'atmosfera.
Mourinho ti carica, cioè ti tira fuori il meglio, a volte anche il peggio, ma ti tira fuori il meglio di te e tu non lo sai neanche, sei inconsapevole. Cioè, lui magari ti fa arrabbiare e tu, per mandarlo a quel paese, spacchi tutto in campo, certo. Fai bene, ed è quello che voleva lui. Cioè, è stato veramente bravo con tutti, cioè, veramente bravo.
E raccontami un po', come si festeggia dopo che vinci un triplete?
Alcol.
Sì, sì, ok. Ma avete festeggiato in maniera particolare?
No, abbiamo fatto la festa a San Siro, uh-huh. Siamo tornati a San Siro, dopo Madrid siamo tornati a San Siro. No. Ma non mi ricordo.
Non ti ricordo troppo alto.
Con mio fratello.
No, niente. Sì, farete delle feste pazzesche.
No,
non so.
No, quello no.
No.
No, normale.
Ok, normale, normale.
No, normale, normale.
Dopo l'Inter dove vai?
Dopo l'Inter sono al City.
Vai al City, squadrona, blasonatissima, altro campionato, altra mentalità.
Esatto.
Mentalità totalmente diversa. Però in quel caso, dimmi se sbaglio, sei diventato un po' l'idolo dei tifosi.
A Manchester è stato bene, sì. Mi hanno voluto bene, ho voluto tanto bene ai tifosi, li voglio ancora bene.
Non c'era quel rapporto controverso che c'era con i tifosi interisti?
Ma con l'Inter ho avuto sempre un bel rapporto, anche con i tifosi bellissimo. Però si è un po' rovinato con quell'episodio lì.
È chiaro. Quello è stato un po'.
Manchester invece mi hanno voluto veramente bene, mi vogliono bene tutt'oggi.
Come ti sei trovato? Raccontami un po' della tua esperienza.
Inizialmente è stato difficile, perché comunque avevo 19 anni, andare in un altro paese, Inghilterra, sai, c'è tutto diverso, mangi male, tempo orribile.
Guidi al contrario.
Guidi al contrario. E mi svegliavo con la depressione all'inizio. Però poi piano piano ho conosciuto persone, amici, ho ancora amici adesso dall'Inghilterra, ho cominciato a uscire, a conoscere persone, gente, e alla fine mi sono ambientato, ti dico la verità. Poi mi mancava tanto l'Italia, però mi sono ambientato bene. Poi sai, quando lavori bene, puoi essere nel posto più brutto del mondo, ma quando il lavoro esce bene stai
certo,
tranquillo,
ovvio,
quindi...
Certo, hai un bel ricordo,
sì.
Il rapporto con l'allenatore com'era?
Era Mancini,
avevi, si narra che non aveste un buon rapporto.
No, avevo un super rapporto.
Super rapporto.
Super rapporto con Mancini. Poi sì, normale, qualche volta vai a cagare tu, però quello succede nel calcio, non succede solo con me, succede con tutti.
Chiaro.
I giocatori, con tutti gli allenatori.
Quindi non è vero che vi siete picchiati?
No. C'è stato quell'episodio dove io avevo perso palla in allenamento, mi giro per prendere la palla al mio compagno, gli do un calcio. Un fallo brutto, ma niente, non è che gli rompo una gamba o roba, però un fallo. E lui si è arrabbiato con me, mi ha spinto, mi ha detto che cosa fai così, e ha detto ma mister, l'ho fatto apposta, volevo prendere la palla e basta, è finita lì. E hanno creato un caso
incredibile.
Hanno creato una roba dove sembrava che ci siamo presi a pugno.
Cavoli, quanto, cioè, io mi sono reso conto, essendo amico anche di altri calciatori, quanto la componente psicologica sia fondamentale. Cioè, se non hai il mindset per sopportare anche un certo tipo di dinamiche fuori dal campo, diventa impossibile riuscire a giocare bene.
Ma penso che il livello mentale delle persone in qualsiasi lavoro è fondamentale. Fondamentale. Se non sei pronto psicologicamente, penso che non puoi fare quasi niente.
Però credi che questa sovraattenzione nei tuoi confronti, cioè se faccio un'ipotesi, se tu fossi stato un giocatore che creava meno clamore, meno scalpore, meno gossip e cose di questo, e scandali giornalistici.
Non sarei qua.
No, non saresti qua. Avresti avuto una carriera diversa? Cioè, se fossi stato più leggero psicologicamente parlando.
Cioè, tu dici se non avessi avuto il carattere che ho io?
Non il carattere, perché io credo che sia una parte di carattere che hai, ma anche una parte un po' immeritata. Magari è un'opinione mia. Cioè, anche un certo tipo di giornalismo che ha un po' cannibalizzato la tua immagine, perché...
Ma il mio carattere
facilmente ti prestavi.
Mi ha giovato e mi ha anche penalizzato, sono sincero. Mi ha giovato tanto nel campo, ma mi ha anche penalizzato il mio carattere tanto.
Chiaro, però mi racconti di una serie di cose che comunque poi venivano fuori e non erano neanche vere.
No.
Quindi,
o erano ingigantite.
Erano ingigantite, sì. Ecco, se non ci fosse stato questo ingigantimento e quindi una pressione psicologica maggiore, pensi che la tua carriera sarebbe andata in maniera diversa?
È una bella domanda questa, non me l'ha mai fatta nessuno, non ci ho mai neanche pensato forse.
Cioè, se fossi stato più libero mentalmente, se fossi stato più libero mentalmente, no? Se avessi avuto l'attenzione mediatica che aveva un tuo compagno di squadra.
Ma può darsi che magari carriera completamente diversa, no? Ma decisioni diverse, circostanze diverse, sì, quello sì.
Ok.
Cioè, situazioni che sono successe che magari potevo evitare o... Sì, no, qualcosina di diverso sarebbe stato sicuramente, sì.
Ti faccio una domanda a bruciapelo, magari una domanda un po' stronza. La percezione che tu sia per tutti un talento sprecato, te ne rendi conto di questo?
Ma è sprecato fino a un certo punto, perché ho vinto tutto. Quindi non so cos'è sprecato. Non ho vinto l'europeo, non ho vinto il mondiale, però a livello di
talento sprecato tutto. Nel senso che per tutti potevi essere molto di più di quello che hai fatto.
Sinceramente io sono una persona che quello che pensano gli altri sta là. Se guardo me stesso, sì. Quella è una cosa che ci ho sempre pensato e sì.
E hai
mi spiace perché potevo dare molto di più.
Hai qualche rimorso?
Ma sicuramente potevo fare di più. Ho fatto bene, cioè se io guardo la mia carriera il giorno che lascio il calcio penso di non aver fatto così male come... Però sicuramente potevo fare di più, sì. Ed è un rimorso, sì, è un rimorso su questo.
Nonostante tu abbia fatto tantissimo, cioè, non era nulla da togliere rispetto a ciò che hai fatto, ma rispetto a quello che molto... Cioè le aspettative anche magari troppo alte che c'erano.
Il mio procuratore, che non c'è più purtroppo, diceva sempre che Ronaldo e Messi diceva guarda che loro hanno così tanti palloni d'oro perché tu giochi al 20% delle tue possibilità, perché se giocassi al 100% ce l'avresti tu. E sembra una frase troppo grande, ma conoscendomi e sapendo le mie qualità, è vero. E quello sì, un po' mi fa star male, perché se potessi tornare indietro quello lo cambierei subito.
Certo, però del periodo Manchester City io ho questa immagine, perché a me piace guardare i video dei calciatori che fanno gol o che litigano e fanno le risse. E c'è, c'è un amichevole in America.
Sì?
Amichevole in America, no. dove tu fai questo colpo di tacco,
sì.
E Mancini si incazza e ti tira fuori. Hai aneddoti rispetto a quell'evento?
La verità è che c'era uno col fischietto in tribuna che ha fischiato. Perché se tu senti il video bene, senti il fischio, ti giuro.
Quindi
se tu senti
pensavi...
il video bene, io pensavo che fosse fuori gioco, quindi io l'ho fatto una cazzata. Ma non, se tu guardi i miei video davanti alla porta, sono sempre serio davanti alla
certo.
porta. Cerco sempre di far gol. Ma veramente pensavo che fosse gioco fermo. Ma guarda, se tu guardi. Oh, scommettiamo soldi. Guarda il video e senti il fischio. Veramente lo senti proprio nel video il fischio. Pensavo fosse per quello che cercavo di spiegare a Mancini, ma era arrabbiato e capisco. Però quello che non dicono è che prima ho fatto gol.
Quindi prima hai fatto gol.
Non ho mandato a fanculo nessuno. Io non mando mai a fanculo nessuno.
Ma come? E invece il tuo, dimmi i tuoi tre migliori gol della tua carriera, più belli.
Ah.
Intanto li metto, io li cerco.
Allora, vai. Secondo me Milan Bologna.
Allora vediamo.
Si riesce a fermare di tacco molto vivo e appoggiare Balotelli, viene avanti Balotelli rapper, tiro di Balotelli rapper,
porca troia, che golazzo,
ho chiuso gli occhi.
Che golazzo, Quando tiri da così lontano ci credi o tiri tanto per tirare?
No, ci credo.
Ci credi? No, perché io tirerei così tanto per tirare. Poi dimmi il secondo.
Italia-Germania, il secondo gol con la Germania.
Italia-Germania, dai, godiamocelo. Tra l'altro la famosa esultanza che poi è diventata un super meme, che ti facevano te Super Saiyan.
Me ne mandava pure mio fratello a volte per prendermi in giro.
Madonna. Esultanza. Qui eri incazzato quando hai esultato.
No.
Sembravi incazzato.
No.
Tu c'hai questa cosa, secondo me, che sembri sempre incazzato. Ma per quello poi per la gente. Per quello per la gente sembri scontroso. Perché guarda che l'esultanza che hai fatto, guarda, sembra. Guarda, non sembri mica felice. Cioè, adesso oggettivamente non è che sembri proprio felicissimo. Sembravi incazzato.
Sembravo, dai.
Prendo, colgo la palla al balzo di questo gol per chiederti qual è il tuo rapporto con la nazionale italiana. Quante presenze hai fatto in nazionale?
Non lo so. Non ho idea. Non lo so. Po', però l'ho fatto.
Un po'. Ti senti ancora un calciatore da nazionale?
Ma sicuramente sì. Penso che il rapporto che ha un giocatore quando entra in nazionale è troppo forte. Se tu senti la nazionale come la sento io, è troppo importante, troppo importante. Non conta tanto quello che la gente dice, quello che si parla, nazionale non si tocca. Quindi è un'emozione troppo forte giocare in nazionale.
Poi sei andato al Milan. Al Milan come ti sei trovato?
Al Milan benissimo. Poi io ho un rapporto con Berlusconi, con Galliani, che è sempre stato bello, già da prima di andare al Milan. No, al Milan è una famiglia, si sta troppo bene al Milan, veramente.
C'è mai stato nelle squadre che hai, in cui sei stato, un giocatore della tua squadra che proprio ti stava in culo?
Cioè uno che mi stava antipatico?
Sì.
No. Io sono molto scherzoso, scherzo con tutti.
Tu nello spogliatoio te la vivi bene?
Sì, io sono quello che scherza, sono quello che ride.
Perché non deve essere facile mantenere un rapporto nello spogliatoio? Cioè ci sono calciatori che non hanno... Non...
Sì, come in tutti i lavori alla fine, in ufficio, cioè magari quello che ti sta meno simpatico, quello che ti sta più simpatico, però devi sapere che, tra virgolette, vai in guerra con quelle persone, quindi alla fine devi fartele amiche. Cioè ad esempio io adesso a Sion sono capitano e invito i miei compagni a casa a mangiare e tutto quanto. Quando si crea un bel legame di squadra hai più possibilità veramente di intenderti, di capirti, sai,
e di vincere.
Vieni a casa, riguardi la partita insieme,
certo. Dici,
ma perché hai fatto così? Cioè, hai più possibilità di vincere, la verità.
Sì, e, sì,
ad esempio, tu mi hai detto cosa pensi del gruppo del tripleta. Eravamo un bel gruppo, veramente un bel gruppo. E il gruppo fa la forza veramente.
È la coesione, la forza della coesione. E, il fallo più brutto che ti hanno fatto nella tua carriera?
Non mi ricordo.
Cioè non c'è mai stato uno che ti ha fatto proprio male? Che proprio ti ricordi che ti hanno fatto male?
Ti dico la verità, sai che ti viene in mente qualcosa? Ne ho presi così tanti di falli che non mi ricordo neanche. Ne ho presi così tanti di falli che non mi ricordo neanche. Uno brutto, brutto.
Non ti è mai capitato che uno ti facesse il fallo e ti infortunasse?
No.
Mai.
Sono duro.
Cioè è difficile spaccarti. Cazzo.
Eh? Ma non fa male.
No, quello di Totti no, perché Totti non la...
Mi dà un calcio col collo, non può mai farti male un calcio, cioè, sì.
Fa male ma non ti spacca.
Devo fare la sceneggiata perché...
beh, certo.
Però non può, fisicamente non fa così male.
E, il giocatore più antipatico contro cui hai giocato? Cioè c'è un è difensore, tu sei attaccante, quindi te la vedi con i difensori. C'è un difensore contro cui hai giocato che utilizzava anche la componente psicologica? Cioè tipo che ti insulta oltre a...
Tutti
fanno così?
Tutti.
Chi è il migliore insultatore secondo te a livello di difesa che riesce a mandarti ai pazzi?
Secondo me il migliore in questo è Materazzi, però io non
Materazzi.
Avuto in squadra, grazie a Dio. Quindi.
Materazzi è il migliore a livello psicologico.
Marco, se ti prende di mira è difficile che tu esca dalla partita tranquillo.
Sì,
è
difficile. Beh, l'abbiamo visto con Zidane.
È molto difficile, lui ti prende di mira, pare che poi è un fenomeno, perché difensivamente è un fenomeno. E in più psicologicamente è anche forte, cioè ti entra in testa. Però io l'ho visto con gli altri, grazie a Dio non ce l'ho mai avuto contro.
E il difensore più tosto contro cui hai giocato?
Piuttosto...
Cioè che quando dici c'era la partita e vedevi quello dicevi porca puttana devo giocare contro questo.
Forse Thiago Silva.
Thiago Silva?
Forse Thiago Silva. Uno dei più forti che ho visto.
Cioè che proprio ti dava filo da torcere?
Forte.
Forte.
Forte, forte.
Farei entrare il fratello di Mario Balotelli, Enoch. Mi aiutate col microfono? Oh,
applaudo perché devo applaudire.
Quanti anni hai? Tu sei più giovane?
30.
Sei del 93. Ok, non mi fai sentire particolarmente vecchio, quindi la cosa...
Si sposa?
Ti sposi?
A giugno.
A giugno? Ah, congratulazioni.
No, non è sicuro ancora.
Ah, non sei sicuro? Allora, voi nascete dove esattamente?
Io a Brescia.
A Palermo.
Tu a Palermo? Ok. E... cioè, faccio una domanda perché non lo so. Eravate già fratelli prima? No. Cioè, scusa.
No, ovviamente.
No, è legittima la domanda.
Che domanda?
No, ha senso quello che ho chiesto.
Siamo fratelli di sangue.
Ok, quindi venite dalla stessa famiglia, sì, di sangue. Che cazzo ridete? Era una domanda.
Come, in che senso fratelli prima?
Che magari lui veniva da un'altra famiglia, da un'altra, e poi vi siete trovati.
Stessa mamma, stesso papà.
Stessa mamma e stesso papà. Andate nella stessa famiglia a Brescia. E come avete vissuto questa cosa dell'adozione insieme? Cioè, vi siete...
Io sono stato adottato, lui no.
Io ho vissuto con i miei genitori.
È un casino la nostra storia.
Oh mio Dio, aspetta. Però c'ha l'accento bresciano anche lui.
Sì. È perché lui è nato a Brescia, è cresciuto a Brescia. Io sono nato a Palermo, ma cresciuto a Brescia.
Poi ci sono due sorelle, no?
Sì, c'ho anche le sorelle.
Scusatemi. Avete la stessa mamma, giusto? Sì. Naturale.
Sì.
Che ha partorito lui a Palermo.
Sì.
E poi è andato a partorire te a Brescia.
Esatto.
Sì. Ok, giusto. Sì. E lui è andato in un'altra famiglia.
Dopo. A 4 anni.
A 4 anni. E tu sei rimasto con la mamma naturale.
Io sono andato in affidamento. L'affidamento funziona che tipo durante la settimana stai con la famiglia affidataria e il weekend lo passi con la famiglia.
Con la mamma.
Quindi comunque io e lui da piccolini siamo sempre stati insieme.
Ah ok, quindi ok, scusatemi ragazzi, vi chiedo perdono. L'avevate mai raccontata questa cosa? Ecco perché non la sapevo. Però cioè quindi nonostante tu vivevi in un'altra famiglia e nel periodo dell'affidamento congiunto vi vedevate.
Veniva nella famiglia Balotelli tante volte il weekend. O tornavo io a casa, comunque stavamo spesso insieme.
Quindi avevate un ottimo rapporto con entrambe le due famiglie, cioè sia la tua che la sua, le vostre famiglie.
Sì.
Bene, e come l'avete vissuta psicologicamente questa cosa? Cioè, lui mi sembra l'abbia patita in qualche modo e tu gli sei stato d'aiuto.
Ma diciamo che l'ho sofferta un po' anch'io perché inizialmente non avere mio fratello... Vedere mio fratello lontano da casa, all'inizio l'ho sofferta, ecco. Poi dopo io sono stato un anno in Ghana perché i miei genitori facevano fatica comunque a tenermi, erano da soli loro, quindi ho fatto un anno in Ghana e sono ritornato e riuscivamo a rivederci, però soffrivo la lontananza,
la distanza,
ecco. Però col tempo poi dopo siamo stati bravi, dai.
Comunque c'è un rapporto forte nonostante comunque il tempo per vedervi non era tanto, no? Quindi era un legame forte. Cosa secondo voi vi ha unito così tanto?
No, vabbè, secondo me il sangue quando quello si sentiva. Avevamo anche quando stavamo insieme quel poco tempo, io quando andavo a casa piangevo sempre, stavo male, mi mettevo nel letto, quindi non vedevo sempre l'ora di diventare grande per stare come fratello.
Certo,
sempre.
È una figata, raga, dai.
Manchester l'abbiamo vissuto insieme, infatti.
Ah, il Manchester City?
Lui viveva con me, vivevamo insieme.
E tu che cazzo facevi a Manchester?
Niente.
Niente, ti godevi la vita. Ecco, anche qui, però
era piccolo, era piccolo.
Però anche tu intraprendi la carriera calcistica. Dove, come, quando?
No, quest'anno c'ha 19 gol, io ce ne ho 6.
19 gol? Sì. La madonna, ma dove,
ucciso quest'anno.
Dove giochi?
Diciamo che Ospitaletto.
Ospitaletto, serie?
Eccellenza.
Eccellenza, ok.
E io ho iniziato a Carpenedolo, una squadra che faceva, militava in Serie C, e mi sono sempre divertito io. Diciamo che le nostre storie erano uguali, i miei genitori col calcio non volevano saperne, proprio mi hanno fatto fare anche anni senza calcio, e volevano solo che andassi a scuola. E poi comunque ho fatto Carpenedolo, e poi mi sono fermato, ho fatto quell'anno buio fermo e sono stato a Manchester con Mario. Da lì Mario ha voluto farmi ricominciare, mi ha detto no, ma te devi giocare, non puoi star fermo senza giocare. Allora mi sono allenato con loro al Manchester City.
Andavi da loro in squadra? Ma non è legale, non credo sia legale.
No. Dipende, alla fine dipende dalla società se ti lascia.
Se ti lasciano andare.
Io ho detto ragazzi, fatemi allenarmi fratello con noi.
Cioè, se io volessi venire adesso a allenarmi da te in
se
Svizzera,
se stai d'accordo, poi
posso venire. Sì. Ok, top. Lo prenderò in considerazione. Io faccio cagare, faccio veramente cagare. Ma va, io non ho mai seguito il calcio in vita mia. Ah. Proprio una cosa che non mi piace. La nazionale.
Ma cosa non ti piace del calcio?
Non mi piace l'ambiente. Cioè, non mi piace
l'ambiente dello stadio, intendi?
L'ambiente dello stadio è terribile, secondo me. Cioè,
lo stadio, dai.
Io pensare che della gente si deve pestare o addirittura ammazzarsi per delle partite.
Quello non è calcio. Quello
però lì. L'ambiente è quello. Cioè, io mi è capitato, ho fatto un esempio in qualche puntata, di beccare degli ultra di una famosa squadra di calcio milanese che ancora si mettono a fare il saluto romano durante l'inno nazionale.
La politica non,
cioè,
è calcio.
Però capisci, quelli che gestiscono le tribune sostanzialmente, cioè non è proprio un ambiente che non mi... troppo macio per i miei gusti, cioè a me fare il macio per forza, sei uomo non è che devi dimostrarlo facendo il saluto romano o facendo il grosso allo stadio, cioè, non so, è l'ambiente che non mi piace. Vabbè, tornando a voi, lui inizia a fare calcio prima di te,
sì.
E tu segui i suoi passi per spirito d'emulazione per il fratello grande?
È sempre stato, perché mio papà ha sempre giocato a calcio, quindi poi dopo ha incominciato lui e vedevo già nei giornali che usciva il suo nome e io mi vantavo già da piccolo. Sì, a Lumezzane.
Lo sapevo.
Mi vantavo, mio fratello gioca a Lumezzane, allora anch'io dovevo diventare come lui,
E tiro del culo che lui abbia avuto una carriera migliore della tua, posso dirlo?
No, mi ha aiutato all'inizio, perché volevo, come ti dicevo,
emularlo.
Poi invece no, perché grazie a lui siamo usciti da tante cose, capito? Quindi mi ha solo dato una forza in più. Ho patito di più forse quando ci paragonavano, ecco.
Ah beh, certo.
Lì, sì, però anzi, quello grazie a Dio è stata una cosa che...
Tu hai mai giocato in Serie A?
No, Serie A.
Sei mai arrivato vicino ad arrivare...
Serie A no, mai.
No, il massimo è stato?
Serie B,
che comunque...
L'anno scorso in Turchia.
Ah, quindi dove va lui, vai tu praticamente. Sì. Cioè lui giocava in Serie A in Turchia e tu giocavi in Serie B in Turchia. Com'è la Serie B turca?
Buon livello. Sì.
Com'è il calcio turco?
A me è piaciuto.
Sì.
La verità mi è piaciuto. Difficile, ci sono giocatori forti, però sono organizzati. No, è un bel campionato.
Sì. Non sapevo, non conoscevo. E
Galatasaray, Besiktas.
Sì, Galatasaray conosco, sì. Ah, domanda, lì Cassano, sei amico di Cassano?
Sì.
Cosa pensi? Allora, tu sei uno di quelli che approva il fatto che lui spari a zero in questo momento nella Bobo TV?
Ma guarda, sinceramente lui è sempre stato così. Nel senso che non è che sta facendo la parte o altro, lui è sempre stato così. È molto diretto, dice le cose che pensa. A volte ho imparato pure io che bisogna mettere i paletti, ecco. Però lui è personaggio così.
Fa il suo. Bene, no, sei amico di tutti, non c'è uno che ti sta sul cazzo. No. Ma dai.
Ti giuro, no. Ma guarda che non sono come la gente parla.
No, ma infatti mi fa piacere, cavolo.
Beh, è normale, qualche volta qualche disguido l'ho avuto, però da dire quello mi sta antipatico, assolutamente no.
Ah, vedi. E tu come hai vissuto la carriera di tuo fratello rispetto a tutta l'attenzione mediatica che c'era nei suoi confronti, cioè hai cercato di aiutarlo. Gli sei stato d'aiuto, sei stato più un compagno di merende in questo caso?
Diciamo, potevo essere d'aiuto, diciamo, ero più giovane anch'io.
Vi siete divertiti, ho questa sensazione.
Ecco. Quello sì, quello sì.
Adesso
con 19 anni. 16 anni insieme in Inghilterra.
Certo, non poteva essere lui l'angelo custode tuo.
Dovevo essere io il suo, ma io lo ero, però ovviamente siamo divertiti. Quello.
Vi siete divertiti un
non
botto.
Quello. Lui di più, però sì.
Poi era dura con lui, non era facile.
Sì. E questa leggenda metropolitana delle macchine spaccate è vera o è falsa?
Ho fatto due o tre incidenti in vita mia, sì. Però incidenti, niente di speciale, sono andato, mi ricordo una volta contro un'altra macchina che ha frenato di botto, cioè non ho mai fatto robe...
Vedi, però passa, nell'immaginario collettivo c'è questa cosa di Balotelli che spacca le macchine, ne parlavamo
prima...
Ho fatto
uno in Inghilterra, che mi hanno anche risarcito perché era colpa dell'altro, ma ha distrutto la macchina, cioè, però ovviamente è uscito che io ho fatto l'incidente, quindi...
Credo di aver avuto più o meno quasi le stesse macchine che hai avuto tu, quindi Lamborghini, Ferrari, e non sono mai andato oltre i 130 km orari.
Davvero?
Io mi cago sotto, mi sudano le mani.
La GTR Nismo a 1400 cavalli adesso.
Cos'è un?
GTR Nismo, una Nissan.
Ah, Nissan, ok.
Sì. E a 1400 cavalli va veramente veloce. E ho perso un po' la passione nelle macchine, infatti ho venduto la Ferrari, ho venduto la Lamborghini, ho venduto tutto. Adesso ho una RSQ8 Audi. Mm-hmm. Una 500 Abarth e ho la GTR che non guido.
Ma la 500 Abarth è veramente da tamarro, posso dire.
È la Riva, però dai, è carina. Adesso la sto vendendo, però.
Dai, è proprio brutta.
No, è carina, dai.
Dai, è proprio brutta.
È un po' inguidabile perché io ho fatto gli scarichi e fa.
E basta, no? Cosa volevo dirvi? Vi siete sostenuti a vicenda, vi siete divertiti. E oggi? Oggi che cosa vi aspettate dal vostro futuro?
No, la domanda non devi rispondere.
Siete un duo comico fantastico comunque.
No, progetti.
Un programma io e lui, facciamo i milioni veramente.
No, progetti di sposarmi, di far famiglia.
Non è un progetto di sposarti perché ti sposi, no? Progetti dopo il matrimonio.
Dopo il futuro, rifare dei bambini.
Ma sei tu che fammi le domande, scusami.
Sì, ho capito, ma non è un progetto sposarti, ormai ti sposi, cioè non è quello il progetto, quello viene dopo.
Va bene. Progetto dopo, far famiglia.
Far famiglia. Tu?
Ah, io sono single.
Tu sei single?
Mi sono appena lasciato, quindi.
Sei appena lasciato, sì. Quindi ti diverti.
Eh sì, mi sono lasciato un mesetto fa.
Adesso me lo dici.
Non ci siamo. mi sono lasciato.
Quanti figli hai tu?
Due.
Da due compagne diverse?
Sì.
Ti faccio una domanda così di mia curiosità. Quanto è difficile stare vicino al proprio figlio quando ti lasci con la tua compagna?
Ma, guarda, io sinceramente non ho mai creato famiglia, nel senso che stare con una donna, amarla, dire facciamo una famiglia, non ho mai avuto questo nella mia vita.
Certo, non l'hai cercato.
No. Però la cosa difficile è non averli sempre con me, quello sì. Quello a volte mi reca tristezza.
Mm-hmm.
Però diciamo che mi sono abituato ormai.
Certo, certo. Quanti anni hanno?
Mia figlia 10.
Ah, grande.
Mio figlio 5.
5 come il mio.
Ah, mio figlio 5 anni.
5 anni, sì.
Tu hai 2 bambini? 3.
2. Due bambini, una bambina di 2 e un bambino di 5, ma sembra che ce ne ha 10 perché mi arriva qua. Ah, tipo alto,
mia figlia è gigante, cioè 40, 41, 42 di piede, cioè 10.
Porca
anni.
Troia, no, porca troia.
Crescere.
Una cosa che ho notato comunque è che hai fatto dei gol sia recentemente in Svizzera che anche in Turchia, che sono finiti subito in tendenze su Twitter, sono diventati super virali. Sì. Te ne sei reso conto? No, me ne sono reso conto.
Io sono un disastro con i social.
Sì, non...
A volte metto le storie, questo mi scrive, ma che stai facendo? Perché mi piacciono gli animali, metto i leoni, così va, basta mettere i leoni.
Metto gli animali.
secondo voi, faccio una domanda, qual è il giocatore più forte attualmente?
Oggi?
Sì, oggi. Io ce l'ho uno mio,
Messi.
Da non intenditore. Ancora Messi? Ancora lui?
Troppo forte.
Mbappé.
Io vi sparo.
Allora no, beh, ti posso dire Haaland e Mbappé.
Io dico Haaland.
Haaland e Mbappé sono forse i due che, se hanno la testa giusta per 10 anni, saranno i prossimi Messi e Ronaldo, secondo me. Ma finché Messi è in campo non puoi dire un altro giocatore, proprio non puoi. Cristiano Ronaldo ha fatto tantissimo, fenomeno anche lui, ma Messi è una cosa...
Sì, sì, è proprio un alieno.
Clamoroso, clamoroso veramente, perché ci ho giocato contro tutti e due, ho giocato con tanti fenomeni, ho giocato contro tanti fenomeni, ma Messi è una roba impressionante.
Pazzesca. Impressionante. Quindi diciamo...
Poi oggi è normale, diverso, però...
Certo.
Finché gioca non posso dire un altro.
Quindi Mbappé e Haaland possono essere i nuovi Messi, sì, e Ronaldo.
Anche Leao.
Leao.
Leao. Mi piace tanto anche Osimhen. Per me questi quattro possono fare la storia del calcio. Per me. Ah.
Saresti mai andato a giocare alla Juve?
No. No. Ma guarda che dovevo andare alla Juve. Io dovevo andare alla Juve perché dopo il Manchester City, ho avuto un appuntamento a Torino con... c'era Marotta, Nedved, Conte.
Ok.
Abbiamo avuto un appuntamento, abbiamo parlato con Conte di come gioca la squadra, così Mino ha parlato con la dirigenza e tutto quanto, e c'era l'offerta, quindi in teoria dovevamo andare alla Juve. E al ritorno da Torino Mino chiama Galliani e gli dice: guarda che lo sto mandando alla Juve. E fa: no, assolutamente, Milan.
Hai scelto Milan. Ci sta.
No, ti dico la verità, non è che non ci sarei mai andato, però...
Se guarda, sei tifoso del Milan.
Calcisticamente parlando, ho sempre giocato nell'Inter. Ho sempre amato il Milan. La Juve è proprio
l'antagonista, capito? certo.
Solo per
certo.
Quello, ma poi ovviamente la Juve, sicuramente se fossi andato alla Juve avrei fatto anche una gran carriera lo stesso.
Certo.
La Juve è troppo forte.
Certo. Va bene, io ti ringrazio. No, volevo aprire una parentesi, se possiamo aprirla, sul tuo procuratore, cioè che è venuto a mancare da un anno. Che tipo di rapporto avevi con lui?
Ah, padre e figlio.
Sì?
Sì, avevo un rapporto bellissimo con lui. Diretto, tirava le orecchie, ma mi ha aiutato tanto.
Anche lui godeva di una fama, diciamo, come... amato e odiato dalle squadre di calcio. Perché secondo te?
Perché lui guardava l'interesse dei giocatori, guarda il tuo interesse e basta, non guarda l'interesse della società.
Certo.
Quindi come ti porta via, ed era bravo in quello che faceva, era veramente unico in quello che faceva, parlava 7 lingue, 8 lingue, sapeva la comunicazione che aveva Mino. Secondo me persone così non esistono, perché era un fenomeno, ti giuro, era un fenomeno. Cioè, ti faceva credere che se salti giù dal balcone andava bene, se volevo. Era un fenomeno.
Bene, e io vi ringrazio per essere stati con noi, ringraziamo Mario Balotelli e Enoch per essere stati ospiti a Muschio Selvaggio e ci vediamo ad una prossima puntata. Ciao amici.